Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Buongiorno fratelli cari, vi amiamo, Dio vi benedica e benvenuti oggi alla diretta insieme a sentire la voce di Dio, le istruzioni del Signore per noi oggi. Ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno, Dio ti benedica.
Grazie, Dio benedica anche te e voi tutti.
Buongiorno Deborah, a tutti.
Ciao,
buongiorno,
Dio benedica. Alleluia. Signore Gesù, benedici questo giorno, benedici i fratelli, Signore.
Amen.
Guidaci oggi, Signore, veniamo davanti a te, Signore. Con un cuore da essere riempito, Signore, da te, Signore.
Grazie,
un cuore,
Signore,
che è pieno di te, ma non è mai abbastanza, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, oggi, Signore, vogliamo crescere, Signore.
Amen.
Più di ieri e meno di domani, Signore. Crescere. Amen. Nel tuo amore, nella tua. Amen. Potenza, nella tua unzione. Signore, crescere nell'amore verso di te e verso i fratelli, Signore, perché sappiamo. Amen. Che ti amiamo tanto quanto amiamo i fratelli, Signore. Loro sono il nostro metro di misura. Signore, Signore Gesù, aiutaci, Signore. Ti benediciamo.
Amen.
Veniamo davanti al Padre
Gesù,
nel nome,
Signore,
di Gesù.
Grazie, Gesù.
Amen. Benedici questo giorno, Signore, e fa che siamo qui riuniti con tutti i fratelli in giro per il mondo, Signore, sparsi per il mondo, Signore.
Amen.
E veniamo da te, Signore, per benedirti, Signore, per aiutarci a crescere nella fede, Signore, nell'unzione, Signore, la tua unzione. Poter essere, poter portarti onore in questo mondo di tenebre.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Ti benediciamo, Gesù.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù. Gloria a te, Signore. Amen. Ti amo, Signore Gesù. Gloria a te, Signore. Amen. Fratelli, oggi vogliamo parlare di come adattarci alla volontà di Dio. Mi ricordo quando io conosco Gesù, la cosa più difficile è stata di lasciare andare le mie idee, il mio modo di fare le cose, che ancora sto imparando, per fare quello che Dio mi dice. Cioè, io ero abituata a fare le cose in un certo modo, come la società mi ha addestrato. Cioè, pensare in un certo modo, fare le cose così, perché la società ti addestra, la scuola ti addestra. E poi, quando conosci Gesù e ti invia a evangelizzare per le strade, ti invia a cambiare nazione, a viaggiare, per me è stata una cosa nuova che un po' mi ha sconvolta, abituarmi a cose nuove, ma sono un po' insicura. E lo so che molti di voi vi sentite così, perché entriamo nel tempo della fine e dovete fare cose nuove che un po' non sapete dove iniziare.
Tempo di cambiamenti.
Sì, e alcune cose sembrano anche difficili. Allora parliamo di questo, come affrontare questo tempo di cose nuove. Sappiamo che nella volontà di Dio ci sarà anche tanto entusiasmo e bellezza, ma essendo il tempo della fine c'è anche il diavolo in giro, ci saranno anche tante difficoltà da affrontare. E parliamo di questo, è un messaggio intitolato Pronti ad andare, a rimanere, pronti a fare la sua volontà. Qualsiasi sia la volontà di Dio, siamo pronti. E questo è il primo passo. Prima di ubbidire, il primo passo di essere willing,
disposti,
di essere disposti ad ubbidire. E poi mentre andiamo impariamo anche dagli errori, però il Signore ci benedice.
Amen, amen. E questo è il messaggio che Gesù mi ha dato e volevo condividere con tutti voi fratelli. Ti benedico Gesù, questo è il messaggio che Gesù mi ha dato ieri.
Amen.
C'ho gli appunti, ho dato le scritture ad Angela.
Sì.
E chiederò il suo aiuto, che mi assista, così che possiamo andare come un treno. Alleluia.
Con l'aiuto di Dio, amen.
Accelerando in turbo in salita. Alleluia. Pronti ad andare, a rimanere, pronti per Gesù. Tempo di arruolarsi nell'esercito. Una parola da parte di Gesù. Cominciamo con Matteo 25, 23. Angela, vuoi?
Sì. Matteo 25, 23. Il suo padrone gli disse, «Va bene, buono e fedele servitore. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore».
Gloria a Dio. Questo era un servitore che si era arruolato a cuore pieno per Gesù. Qui c'è una parola di Gesù che mi ha dato. E Gesù dice, amati figli, vi esorto di essere pronti. Pronti ad andare, pronti a rimanere, perché io sono il Signore degli eserciti. Quelli dei miei figli che vogliono essere soldati devono iscriversi, mettendo tutto ai miei piedi, come io feci nel Getsemane. Avverto anche quelli che pensano di entrare per la porta larga, apparentemente più facile, e solo perché così fanno tutti. Quella porta io la proibisco. Sembra facile, la porta del mondo, comoda, vantaggiosa, ma è solo un'apparenza del maligno. La vera porta che conduce alla mia protezione e unzione sono io, la mia parola. Dov'è? Si trova davanti a voi, se guarderete nello spirito. È una porta incastonata di pietre preziose dei miei comandamenti, le pietre preziose delle mie scritture, che guidano la mia volontà per voi, sia in questa vita che per tutta l'eternità, ma dovete fidarvi della mia parola. Dovete cibarvi di essa, dovete ruminarla, meditarla, pensarla. Deve essere la vostra più grande compagnia. Se lo farete, vivrete in relazione intima con me, perché questo è il posto della mia sposa.
Giovanni 15:14.
Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Vi ho creato a mia immagine e somiglianza perché desidero che la mia chiesa non sia solo un'assemblea, una riunione, ma la mia chiesa deve essere mia amica e sposa e compagna per tutta l'eternità senza fine. Amati, viene il tempo dei martiri. La mia chiesa vergine con olio sarà separata dal mondo.
Come scritto in Matteo 25.
La mia chiesa sposa è chiamata ad essere i soldati che combattono ora sotto il mio vessillo della buona notizia. Buona per la mia chiesa, ma distruzione per i seguaci del nemico. Mia chiesa è chiamata ad essere separata dal mondo, ad essere pronta a partire, a combattere nello spirito come soldati del mio Vangelo. Chiamata ad essere di esempio per quella chiesa della disubbidienza, la proverbiale chiesa della vergogna e dell'apostasia. Chiamati ad essere la mia luce in questo mondo che muore. Chiamati a nutrire i miei agnelli, quelli che la chiesa disubbidiente trascura e rigetta. Ma tu, o chiesa fedele, guidali ai miei ovili, guidali alla mia protezione, questi piccoli agnellini, guidali alla salvezza delle loro anime. Di loro che nel mondo avranno afflizione, ma insegnate loro che non devono temere, perché io, il Signore, sono con loro sempre. Vi chiamo a nutrire questi agnelli che mando sulla vostra strada in continuazione. Insegnate ai miei agnellini che io sono sempre nei loro cuori, di quelli che mi hanno ricevuto, che io non sono un religionismo metodico, rituale, noioso, umano, carnale, secolare. Insegnate loro che mi possono trovare sempre, ovunque, nella salute e nella malattia, nella libertà, negli imprigionamenti, nella vita o nella morte, perché io sono con tutti voi. Quando vi perseguitano, quando vi odiano e vi disprezzano e vi affliggono con le loro macchinazioni e le medicine dei loro stregoni di Satana, anche allora io sono con voi.
Apocalisse 1:18. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Giobbe 19:25-27. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli d'un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Isaia 54:2-5.
Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione, senza risparmio. O mia chiesa, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, perché tu ti spanderai a destra e a sinistra e la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa, non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
Matteo 28:20.
E insegnate loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Grazie, Signore. Fine della profezia di Gesù.
Grazie, Signore. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Signore. Ti amo, Gesù. Ti ringrazio per queste parole, Signore. Per ogni incoraggiamento e ogni scrittura che ci dà luce e guida. Gloria a te, Signore.
Alleluia. Grazie, Amen. Gesù. Bene, questo è stato un po' il messaggio che Gesù mi ha dato. E poi, insomma, dobbiamo sviluppare quello che ci sta dicendo, perché credo che quello che il Signore ci stia dicendo è che dobbiamo essere assolutamente pronti a obbedirlo e seguirlo, e che grande, meraviglioso e luminoso sarà il futuro di quelli che lo fanno, ma tenebroso di quelli che temono, che hanno paura e che invece di scappare via dal mondo scappano da Gesù. Abramo, guardiamo Abramo. Abramo è uno che dovette separarsi dal suo mondo. Abramo è un grande esempio. Si è separato dal suo mondo, da suo padre, la sua tribù, che non vivevano per il Signore come Abramo, e viaggiò fino alla terra promessa per poter rimanere, per poter restare nella volontà di Dio e diventare padre del popolo di Dio. Dovete staccarsi, partire. E noi dobbiamo essere pronti a partire da qualunque situazione che non dà gloria a Dio. Lo stesso di Giacobbe, che fece lui? Partì dalla sua famiglia per poter così diventare Israele, padre delle 12 tribù. E avanti per tutta la Bibbia, Dio dovette permettere che Giuseppe finisse in terre straniere, venduto come schiavo, perché potesse imparare ad essere principe d'Egitto e quindi salvare il popolo di Israele e diventare uno dei principi del popolo di Dio. E Mosè dovette essere lasciato dalla sua stessa famiglia, e lo lasciarono, lo diedero alle acque e ai coccodrilli del Nilo, confidando in Dio. I suoi genitori dovettero guardare al cielo quando fecero questo, confidarono in Dio che lo avrebbe protetto. Andiamo avanti. Ester, Adassa, mise la sua vita a repentaglio per tentare di salvare il suo popolo Israele. E Dio le dà questa grazia, la usa, ed ecco che Ester diventa una delle più grandi eroine di tutta la Bibbia, tuttora celebrata ogni anno in Israele, la festa di Purim, nel mese di Adar. E via via così, per tutti gli uomini di Dio, le donne di Dio che hanno lasciato la loro casa, famiglia, come Ruth, una grande donna, e che hanno lasciato le terre natali per ottenere qualcosa di più grandioso, ma specialmente perché sapevano questo era il modo se volevano obbedire a Dio. E poi Gesù. Gesù abbandonò la sua famiglia, la sua sinagoga di Nazareth, per conquistare i suoi discepoli, che anche loro dovettero abbandonare la loro vita, famiglia, lavoro, le reti. Abbandonarono le barche, i pesci, lasciarono la carriera che avevano di tutta una vita. Essere credenti all'acqua di rosa non basta. Non basta in base a ciò che le profezie ci dicono sta per venire. Lo leggiamo?
Sì. In Apocalisse 13, 15 a 16. Le fu concesso di far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Obbligò tutti a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.
Gloria al Signore.
Apocalisse 13, 15 e 16.
Alcuni stralci. Dobbiamo sempre tenere presente che saremo perseguitati. Vediamo Atti 14, 4 a 7.
Atti 14, 4 a 7. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba e nei dintorni. E là continuarono ad evangelizzare.
E là continuarono ad evangelizzare. Non pensarono alla pelle. Spostarmi dove? Ma è conveniente? Non è conveniente. C'è il diavolo che ti aspetta, ovunque vai. Però è il posto dove Dio ti guida. Sarai, nell'insieme, sarai più protetto. Ma si sta bene? No, si può star male. Ma è la volontà di Dio. E continuarono a evangelizzare. Tutti i credenti veri siamo chiamati nella vigna del Signore, la vigna della sua missione. Dov'è la vigna? Dov'è la missione? In Europa, in Sud America, in Africa? Dov'è? Dov'è? Molto, molto più vicina. Si trova esattamente ovunque ci troviamo adesso, oggi, in questo istante. Quella è la vigna del Signore. Se evangelizziamo un vicino di casa, il nostro coniuge, il fratello, o i genitori, se evangelizziamo i figli, siamo in missione. Gesù era un missionario. Chi può dire che non è chiamato a essere missionario? Qualche giorno fa con dei fratelli, eravamo sulla montagna, stavamo esplorando una montagna qui vicino, perché cercavamo una certa strada per uscire cercavamo una strada alternativa, che ci serve una strada alternativa. E ci siamo messi a esplorare questa montagna, su e giù per varie scorciatoie, in caso di necessità. E allora attraversavamo, la strada era attraversata da corsi d'acqua, ruscelli, che erano sul sentiero, viottoli di montagna che puoi percorrere solo a trazione integrale. Abbiamo visto da vicino delle volpi che venivano a scrutarci, a investigarci. Si fermavano senza paura, ci guardavano. A un certo punto, al lato della strada, andando, abbiamo visto una chioccia che covava pulcini. Quasi un miracolo, perché visto che le galline sono le prede preferite, no, delle volpi. E allora ho pensato, ciascuno di noi è una chioccia di Dio e dobbiamo proteggere la nostra famiglia e le pecore all'intorno, i pulcini, come la chioccia fa, tenendo bene d'occhio come riparare i pulcini di Gesù dalle volpi del nemico. Attenzione, Gesù stesso ha detto che lui è come una chioccia in Matteo 23:37. Anche noi siamo in effetti chiamati ad essere delle chiocce, i pulcini sono le pecorelle. Gesù è la più grande chioccia divina. Gesù però si spostava. Era sempre un passo avanti di quella volpe del diavolo, che non è mai riuscito a bloccarla, tranne quando fu il suo momento che l'agnello fosse crocifisso. La mia esperienza è questa, che dobbiamo essere pronti a spostarci come faceva Gesù, all'occorrenza. Ma non solo per protezione personale, proteggere la nostra persona, ma come il Signore e i discepoli, innanzitutto, a motivo della missione che ciascuno di noi ha ricevuto da Dio. Tutti abbiamo una missione, non c'è uno che non ha una missione, nessuno che sia nato di nuovo, che sia vivo, che può dire non ho una missione. E allora se non impariamo a spostarci quando Dio dice di spostarsi, quando Dio dice adesso, subito, partire, spostati di un metro, di un chilometro, di una città, di due città, di una nazione, quello che è, un continente, quello che Dio ti dice. Se non siamo pronti a fare questo, allora vuol dire che non ci siamo preparati, vuol dire che siamo impantanati nel groviglio che il mondo ha ingrovigliato su di noi. E non solo non saremo protetti, ma neanche potremo adempiere la chiamata di Dio per noi. Immaginate quell'angelo di Dio che ha chiamato Giuseppe e Maria, li ha chiamati a fuggire immediatamente in Egitto. Immaginate se loro avessero temporeggiato, presentato alcune delle solite scuse standard e con le quali noi, la Chiesa moderna, diciamo che annoiamo un po' Dio con le nostre scuse. E tutti sapranno di cosa sto parlando. Però faccio una raffigurazione. Ecco. Supponiamo che Giuseppe, sposo di Maria, avesse risposto all'angelo, che gli diceva: fuggi, prendi il bambino e scappa. Erode cerca di farlo morire. Immagina Giuseppe risponde come si sente oggi. Cos'è che ha detto quest'angelo? In Egitto. Ma senza conoscere nessuno, scherziamo. E i salari come sono in Egitto? Quanto si guadagna? La lingua? Ma noi parliamo ebraico, mica egiziano. Poveri noi, come faremo in Egitto? Maria, vieni qua che facciamo un po' di piagnucolamenti. Ma perché il Dio della prosperità non ci aiuta? Perché non schiocca le dita? Io abbandonare la falegnameria, un business così ben avviato, e se in Egitto non trovo lavoro? No, no, restiamo a Betlemme. E poi magari sta storia è una bufala, che ne sai. Che non è sicuro che Erode uccida anche Gesù. Intanto non ho visto uccidere nessuno. Va bene. E no, facciamo così, ci nasconderemo bene. Che ne dice Maria? Restiamo qui? La vita è più comoda. Dio ci ama. E avanti col Vangelo di prosperità. E poi dobbiamo iscrivere il bambino alla scuola. Gli serve un diploma, se no così diranno i vicini di casa, i parenti, quelli della chiesa. Voglio dire la sinagoga. Penseranno che siamo contro il partito dei siringatori. E poi scusa Maria, ma bisogna che la nostra casa sia venduta al prezzo migliore di mercato, perché certamente che Dio provvede, come no? Ma che c'è di male avere anche un bel pacco di soldi, non si sa mai. E poi fra un poco vado in pensione. No, suona familiare?
Sì, molto familiare.
Molto familiare, ok?
Sì.
Nessuno ti offenda, eh?
No. Questo
ogni allusione a persone, a situazioni reali è strettamente volontario, è voluto. E com'è che reagirono Giuseppe e Maria? Com'è che reagirono?
Non così.
Reagirono così?
No.
Guarda, vai Matteo 2, 13 al 15, diamo un'occhiata dopo la partenza dei magi di Oriente, come reagiscono.
Matteo 2, 13 a 15. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e la sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto.
Di notte, col buio, come un criminale, di cosa si nascondeva, cosa aveva da nascondere. Ma chiediglielo un po' quei tedeschi che nascondevano gli ebrei durante il nazismo. Non è che puoi sempre seguire gli anticristo del momento. Avanti.
Ma come, Giuseppe non aveva fede che Dio li protegge? Era suo figlio lì.
Sì, cioè, oggi i cristiani hanno più fede di Giuseppe e Maria. Dio ci proteggerà qui, lui è potente.
Sì.
Aspetta che venga l'anticristo con la persecuzione. Dio era potente ai tempi di Geremia, quando arrivò a Babilonia, che Geremia gli diceva: arrendetevi. In quel caso la fede era arrendersi. Dice: Dio ci proteggerà, Dio non vi proteggerà, Dio vi distruggerà. No, mi mise Geremia in prigione. Avanti.
14. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Matteo 2, 13 a 15.
Gloria a Dio.
Ma voglio dire, anche io quando ho iniziato a seguire Gesù ci ho pensato parecchio. Cioè non ho deciso in una notte come ha fatto Giuseppe, prese di notte il bambino e si andò in Egitto. Io ci ho pensato un po' di mesi, perché come ti ho detto non era nel mio sistema di evangelizzare, di cambiare nazione. Ero addestrata in un modo dalla società e quindi ho dovuto pulire tutto quello con la parola di Dio e rinnovare le mie idee, la mia mente. E poi ho capito: questo è biblico, questo lo faccio. Quello che il mondo dice, no, non è biblico. E allora ho avuto il coraggio di ubbidire. Però è stato un processo di cleansing.
Purificazione.
Sì, dentro, sì.
La gloria a Dio. Quindi che ha preso decisione giusta.
Ci vuole un po' di coraggio, un po' di fede.
Non è stato gratis, è costato tutto praticamente.
Sì, però poi lui mi ha dato più di quello che ho lasciato.
Gloria a Dio.
Molto di più.
Gloria a Dio. Una volta Gesù trova un ricco, un giovane ricco, un ricozzo, e lo invita a seguirlo, Matteo 19:22.
Matteo 19:22. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.
E la parola era studiata a Matteo 19. La parola era: abbandona tutte le tue ricchezze e seguimi. Perché? Perché non puoi seguirmi tirando un carrellino pieno di soldi e di gioielli. E no, non puoi. Un paio di sandali e massimo un bastone, una sacca da viaggio piccolina. Perché? Perché Dio provvede mentre vai. Testimonia, Dio lo fa per me da 48 anni. Gloria a Dio. Ma devi, se non ti lanci nell'acqua, l'acqua non ti può sorreggere. Se la nave non esce dal porto, a remi, coi remi, devi o trainarlo con il rimorchiatore. Se la nave a vela, sto parlando di una nave a vela, se la nave non è fuori dal porto e spiega le vele, il vento non la può spingere. Finché nel porto ormeggiato come un salame, la nave non va da nessuna parte. Se la nave non è in movimento, il timone non funziona. Giri il timone a destra e a sinistra, la nave non si sposta, non va a destra né a sinistra. Deve essere in movimento, allora il timone, allora cominci. Mentre vai a seguire Gesù e fare quello che sai che è giusto e devi vincere, devi rompere il guscio dell'uovo, il pulcino esce, e quando cominci ad andare, allora il timone della volontà di Dio comincia a dire a destra, più a destra, meno a destra, a sinistra. Adesso tutto diritto, alto, un po' a destra. Qual è il timone? Ma fin quando sei incastrato come un palo nel fango, cosa vuoi che faccia il timone? Allora, se i nostri beni, come questo giovane ricco, ci separano e ci bloccano da seguire la volontà di Dio, non chiamateli beni. Non chiamiamoli beni, ma chiamiamole catene dorate che il maligno usa per paralizzarci dal fare la volontà di Dio. Non sono beni, sono maledizioni. Il banchiere che non ha tempo per il Signore, che è troppo occupato con quei soldi sono una maledizione, non una benedizione. Più benedetto il povero missionario con una saccoccia a spalla piena di materiale del Vangelo. Un pezzo di pane dentro, un po' vecchiotto, per sua merenda. Quante volte ci sono passato. Se la comodità e i benesseri sono i nostri freni, allora dice il Signore: beati i poveri senza casa che non hanno queste catene. Vi immaginate Lot? Angeli vanno da Lot e gli dice: Lot, sveglia. Che mi sveglio per cosa? Che succede? Che parte l'autobus, sì. C'è un autobus che parte. Direzione a qualunque posto, basta che fuori da questo maledetto inferno dove sei, sodomitico. Immagini Lotteri se avesse risposto a cosa? Come? Sodoma distrutta, stiamo scherzando. Partire di corsa? Ma scusate amici angeli, come faccio? Vi rendete conto? Io ho due generi che dovrebbero sposare le mie figlie, si sono messi a ridere quando gliel'ho detto. Quando gli ho detto della distruzione di Sodoma. Pensano che sia una bufola.
Sì.
Va bene, sai, pensano che siamo del gruppo degli anti V spazio A spazio X spazio. V spazio A spazio X spazio, hai capito?
Sì.
Ma tanto il computer, il transistor del computer, questo non entra, non
no,
ho capito?
Non credo.
Che lui crede loro, l'intelligenza artificiale, attaccati al tram. Cosa vuoi stare lì? Non sai che i figli di Dio sono sempre un passo più davanti di voi, intelligenza artificiale dei miei stivali. E allora i generi mi hanno detto: una bufola di quel gruppo là, hai capito? Pensano che io sto scherzando, che sono impazzito, i miei generi. Non ci credete? Leggetelo voi stessi, qua, guarda,
Genesi 19:14. Allora Lot uscì parlò ai suoi generi che avevano prese le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma i suoi generi parve che volesse scherzare.
Capito? Questo è pazzito, questo col suo, Dio. Non perdere tempo.
Sì,
poi
sì,
le sue figlie, beh, le sue figlie pensano a cercare altre. Anche uomini possono dire Sodoma, wey. Immagini se Lot magari avesse avuto paura e dice: no, ma io se io faccio così mi bolleranno come uno un antisiringa, mi bollano. Sai, mi possono prendere per... No, aspettiamo almeno che le mie figlie si sposano, se no perdono il buon partito.
Meglio che lo perdono.
Senti, a parte gli scherzi, andiamo al punto, va bene Angela?
Sì.
Gesù dice che chi di noi ha un orecchio per ascoltare, Luca 12, 27 al 38...
Luca 12, 27 a 38.
Cosa dice?
Che guardate i cigli.
Sta parlando a chi c'è un orecchio. Non dico due, almeno uno. Che oggi anche trovare un orecchio è mica facile, sai. Sta parlando orecchio nello spirito. Mm-hmm. Avanti.
Guardate i cigli come crescono. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Anche voi non state a cercare che cosa mangerete e che cosa berrete, e non state in ansia, perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose. Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove il ladro non si avvicina e tignola non rode. Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Luca 12, 27 a 38.
Gloria a Dio. Fratelli, non sto facendo prediche retoriche, sto dicendo delle verità che faremmo bene tutti quanti a prendere a cuore. Conosco dei fratelli ai quali Dio ha detto cosa fare, ma che il diavolo li sta fermando, si fanno fermare dal nemico con sciocchezze. Mm-hmm. Puerili stratagemmi, come annegando in un bicchiere di acqua. C'è stato un grande scrittore nel XIX secolo, a cavallo col XX, Mark Twain si chiamava, lui ha detto: sono vecchio e ho avuto molti problemi, la maggioranza dei quali non sono mai avvenuti, ma la maggioranza dei problemi che ci preoccupiamo sono solo spauracchi del diavolo. Preghiamo, fratelli, che il nemico non ci fermi con problemi che esistono solo nelle sue bugie. Il mondo è pieno di problemi, ce ne sono trilioni, ma non ci toccano. Il diavolo mano la saccoccia e tira fuori un problema. Guarda cosa ti capiterà. È un bugiardo, non l'ascoltate. Preghiamo, fratelli, che bugie come scoraggiamenti, depressioni, paure, sono bugie. Certo che esistono queste cose, ma noi abbiamo Gesù. Mica guarderemo al Vangelo del diavolo, no? Quindi preghiamo di non mancare, di non fallire quella finestrella aperta davanti a noi, che Dio ci mette l'opportunità, che miracolosamente Dio ci pone davanti, un'opportunità che spesso bussa una volta e poi può essere andata per sempre. Preghiamo, fratelli, di comprendere quanti dei nostri problemi sono veri e quanti invece sono solo inganni, esagerazioni del nemico, e che tutto ciò che dobbiamo fare è solo di procedere per fede, occhi fissi su Gesù, come possedendo quello che cerchiamo, e nel nome di Gesù Cristo lo otterremo. Qual è il metro di misura? Il metro è questo, la misura è questo. I problemi che sono reali, sono quali sono quelli reali? Sono quelli che puoi risolvere. E quali sono quelli irreali, finti? Sì, esistono, ma non sono i tuoi. Sono i problemi satanici che, contro i quali non puoi fare nulla. In questo caso devi archiviarli. Vai a cercare la voce, aspetta e spera nel Signore. Va bene? Come dice Salmo 37, aspetta e spera nel Signore. Leggiamo Salmo 37, 34.
Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Salmo 37, 34.
Gloria a Dio. Salmo 27, 14. Sperare nel Signore.
Spera nel Signore, sii forte. Il tuo cuore si rinfranchi.
Sì, spera nel Signore. Salmo 37, 4 a 7. Il luogo dove trovare la gioia nel Signore.
Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Non la troverai da nessun'altra parte. Umiliamoci e andiamo nell'unico posto dove c'è questo tesoro, nel Signore. Il Signore nel nostro cuore. 5.
Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce. Alleluia. E il tuo diritto come il sole di mezzogiorno.
Come il sole, ragazzi.
Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo.
In silenzio vuol dire non mormorare.
Non adirarti per chi ha la fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti.
Gloria
al Signore. Salmo 37, 4 a 7.
Alleluia.
Bellissimo.
Alleluia.
Bellissimo, grazie Signore.
Gloria a Gesù. Questo è il messaggio che si mi ha dato. Ecco, ragazzi, vi suggerisco, mettete nel cuore, va bene, se non le mie battute, almeno le scritture, per cortesia, ne abbiamo bisogno. Angela, nel nome di Gesù Cristo, amen. A te il microfono.
Quindi, fratelli, pronti ad andare, pronti a rimanere, pronti a fare la volontà di Gesù, qualsiasi sia?
Amen.
Affrontiamo quelle paure e andiamo per Gesù, perché così vedremo grandi benedizioni.
E se le affrontiamo, scopriremo che erano solo...
fumo.
Balle di fieno. Sì. Bugie.
Amen.
Le uniche vere paure che esistono veramente... gli unici problemi che esistono sono quelli che tu puoi risolvere. Che Dio non permetterà mai che tu abbia un problema che tu non puoi risolvere, no?
Giusto. Lo dice in Primo Corinzi.
Se un problema è irrisolvibile vuol dire che è falso. Non è che non esiste, ma non è il tuo. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, amen. A te.
Ascoltiamo Guarda laggiù l'orizzonte.
Vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni. Sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire? Abraham, conta pure la sabbia del mare.
faccio alleanza. Io sono il Dio fedele, con te io camminerò. Quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai. Abraham, il cielo le stelle avrà. Abraham, porta pure la sabbia del mare. Padre sarai, Abraham. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche il mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il figlio. Non puoi volerlo, Signore. Abraham, il cielo le stelle Abraham. Abraham, porta pure la sabbia del mare. Abraham, il popolo padre sarai. Era di pietra il mio cuore, t'ho presentato mio figlio per dirti ancora il mio sì. Non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te. Abraham, porta pure la sabbia del mare. Abraham, il mio popolo padre sarai. Abraham, oggi cammina felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo, ma per chi crede al Signore ogni cammino è nel sole.
E come risposta al messaggio che abbiamo dato prima di questo canto, abbiamo ricevuto un commento da Giuseppino, che ha scritto un minuto fa, e dice: caro fratello Giuseppe, lo Spirito Santo ti ha messo in bocca le parole che mi hanno liberato da pensieri che come artigli il diavolo ha usato contro di me. È vero, è come dici. Il diavolo inventa un problema usando anche parole di persone che ti vogliono bene. O fratelli, che ti dicono: ah, ma là è una zona franosa, ah, là è una zona terremoto, là è una zona dove quando piove diluvia. E mi ero reso conto che tutte queste cose cercavano di insinuarmi dubbi.
Sei troppo asciutto, troppo bagnato.
che alla fine c'è solo un posto sicuro dove si sta sempre bene, e lo conosceremo quando dipartiremo da questo mondo. Amen. Nel regno del Padre nostro.
Gloria a Dio. Ma c'è anche qui un posto sicuro, la volontà di Dio.
È tempo di non indugiare, di avanzare senza certezze visive.
Amen.
Ma con certezze che non si vedono. Lo dico a me per primo. Grazie Gesù, grazie fratelli.
Grazie Giuseppino, perfetto, perfetto. No? Un commento proprio come la ciliegina sulla torta. No, ma è vero, infatti, diciamo, tutte queste cose qui sono esperienze che io ci sono passate. Cioè, sono passate, trovi questo tipo di sì, reazioni, sì, sì, di commenti, che qua, ma là, ma quanto si guadagna? Niente, si guadagna un sacco di botte quando ti perseguitano. Quanto si guadagna? Ma vai per fede, insomma. Avanti nel nome di Gesù Cristo. Avanti col treno,
amen,
macchinista.
Amen.
Fischiare e mettere in moto il Gospel Express.
Amen.
Prossimo vado, andiamo in Norvegia, visitiamo Franco. Ciao Franco, ti voglio bene.
Vai in Norvegia.
Allora, Franco ha inviato due domande stamattina. Cari fratelli, avevo delle domande per fratello Giuseppe. Ho visto delle notizie che il presidente Abu Mazen della Palestina è stato ricevuto dal Papa. E il Papa pronunciò un trattato di pace fra Israele e palestinesi. Ma non sarà l'anticristo a fare il trattato di pace fra Israele e palestinesi e il nuovo tempio? Questa è la prima domanda. Risponde adesso o leggo anche la seconda?
Come vuoi tu.
Ah, rispondi allora.
Allora,
Abu Mazen è stato ricevuto dal Papa e il Papa ha pronunciato un trattato di pace fra Israele e Palestina. Ma non sarà l'anticristo a fare questo trattato?
Sì, e allora? Sì.
E allora come mai il Papa?
Ha già risposto lui.
E come mai il Papa sta annunciando questa pace?
Perché il Papa è in combutta.
Cosa è in combutta?
In combutta. In agreement.
No.
Capito? È in combutta con l'anticristo, no?
Ok.
Capito?
Sì, non però so. Questo fa pensare, e molte chiese lo diranno, ecco l'anticristo, il Papa.
No, no, ma cioè, l'Apocalisse 13 parla della prima e della seconda bestia, no?
Sì.
La seconda bestia, questo religioso che abbiamo capito chi è, no? E, diciamo, lui segue lo stesso trend, lo stesso vento, la stessa tendenza, no? Lui, cioè l'anticristo vorrà il trattato dei sette anni e lui lo coadiuva col violino dietro, va bene? Ha preparato già la porta dell'inferno lì, i suoi amici l'hanno preparata lì, capito? E, chissà che la porta dell'inferno è un bel posto dove distribuiranno il marchio della bestia, dice prego, prego, prendete questo e poi accomodatevi, no? Va bene, quindi niente, semplicemente l'anticristo farà il padre 7 anni e il falso profeta lo segue in accordo, capito?
Quindi il Papa sta facendo pubblicità a questo accordo di pace che non sarà fatto adesso, ma solo quando verrà l'anticristo.
Sì, ma però vedi, secondo me si prepara in anticipo, non è che in 5 minuti fanno trattati, vogliono anni a preparare questa cosa. Mm-hmm. Stanno già cominciando a lavorare in un modo subliminale per cucinare i cervelli delle persone, dei politici, così che quando arriva il suo socio, l'anticristo, 448, la frittata è pronta e via.
Mm-hmm. Quindi questo trattato non lo hanno fatto, stanno solo parlando di un...
E come fanno a farlo? Se non vedi il tempio ebraico non possono averlo fatto.
Ok.
Cioè, secondo la... Daniele capitolo 8 e capitolo 9, lungo da spiegare, corso biblico per cortesia, quando vediamo il Tempio in costruzione sappiamo che è iniziato il 7 anni.
Ok, ok. Quindi possono parlare di pace, possono fare incontri, però non succede niente. Infatti mi ricordo un paio di anni fa Trump voleva fare pace tra Israele e Palestina e tutti su internet dicevano che suo genere, Jared Kushner, è l'anticristo. Ecco l'anticristo Jared Kushner perché loro fanno la pace con i palestinesi, però non è successo niente.
E noi cosa gli dicevamo?
Che non è.
Non è Kushner, ma no, Kushner non c'è neanche la saggezza, Kushner. No, l'anticristo è un genio della politica, è uno che tutti gli batteranno le mani, capito? Va bene. Certo.
Quindi ogni tanto si parla di questo trattato di pace, però non sarà fatto finché non verrà l'anticristo.
No, no, ci sono dei segni specifici. Il più grande segno è che il tempio ebraico sarà costruito in concomitanza. Va bene, e sarà esattamente 220 giorni. La Bibbia ti dà il numero dei giorni. Mm-hmm. Abbiamo studiato questo nel corso Bibbia. 220 giorni, costruzione del tempio. 1040 giorni, il sacrificio degli animali degli ebraici. Poi metà dei 7 anni, rompono il trattato dei 7 anni, iniziano 1260 giorni, 42 mesi di persecuzione. Quindi 220 giorni più 1040 fa 3 anni e mezzo, 1260 giorni, metà dei 7 anni. Spaccano, infrangono il trattato, altri 1260 giorni, persecuzione. Totale sono 2520 giorni, ossia 7 anni di 42, 84 mesi, 7 anni e 84 mesi, mesi profetici di 30 giorni, dove sono, leggere, Apocalisse 11, 2 e 3, 42 mesi, e 3 anni e mezzo, ti dà il numero di giorni, 1260, quindi sappiamo che i mesi profetici sono 30 giorni al mese, dove lo dice, Apocalisse 11, 2 e 3, dice proprio quello, 42 mesi, 1260 giorni, che sono 30 giorni al mese, quindi è un calendario diverso che non esiste nel mondo, è solamente un calendario profetico che Dio ha inventato affinché per uscire dal labirinto, dalla confusione, dal caos, che ogni calendario è diverso dall'altro. Quindi dice, il Signore ha tagliato corto 30 giorni al mese, ci siamo?
Sì.
E studiare il corso biblico per i dettagli. Adesso io vi do così, credetelo per fede, e poi verificate il corso biblico, lì do per filo, per segno, le scritture e tutte le domande di Angela, che lei ce ne ha sempre parecchie.
Grazie. Vado alla seconda domanda, questa è di Franco, non è mia.
Avanti con Franco dalla Norvegia.
La mia seconda domanda, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha comunicato all'Unione Europea l'intenzione italiana di investire forte sul cosiddetto ecosistema europeo del microchip. È una buona occasione per soffermarsi in modo pacato, senza isterie e demonizzazioni, su un tema che fino all'altro ieri era considerato materia per folli cospirazionalisti.
Vedi?
Tu credi che Mario Draghi può essere lui l'anticristo? Dopotutto è uscito dall'impero romano e l'Europa lo segue.
Sì, dovete smettere, fratello, di vedere l'anticristo in tutti gli angoli.
Ma ci sono tanti anticristi in ogni angolo.
Sai, quando c'era Tony Blair, il principe Carlo d'Inghilterra, eccetera, eccetera. Cioè, questi... Smettete di vedere l'anticristo da tutte le parti.
Ma è biblico vederlo, sorry. Guardate, leggo una scrittura.
No, ma lui è un anticristo, non sto dicendo che non è anticristo. Ma non è l'anticristo.
Primo Giovanni 2,18. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora.
Ok, quindi questo... Sì, questa è una cosa profetica che riguarda i nostri giorni, anche se gli anticristi c'erano anche 2000 anni fa.
Sì, però adesso li vede ogni angolo proprio.
Perché loro non capivano la profezia di Daniele. Giovanni non capiva Daniele, noi sì. Perché? Perché Daniele, leggi Daniele 12 verso, pardon, Daniele 10 verso 4, Dio ha detto, l'angelo ha detto a Daniele, chiudi la profezia, sigillale, non le aprire, sino al tempo della fine, che sarebbe adesso, oggi. Noi capiamo quello che gli altri profeti non capivano. Molti profeti hanno desiderato capire e vedere le cose che noi capiamo e non le videro. Va bene, quindi Giovanni non capiva che quel messaggio era per adesso. Va bene, però era valido anche allora, perché c'erano anche allora gli anticristi, tutto bene. Ma però se vogliamo andare proprio a spaccare il cappello con la profezia, si riguarda adesso, che siamo nell'ultima generazione. Ci siamo? Sì. Quindi la tua domanda?
No, la domanda è, Mario Draghi potrebbe essere lui l'anticristo?
Ma lui sarebbe un ottimo anticristo,
sì.
O meglio terribile, perché c'ha tutti i numeri e gliene avanzano, sì. Capito? Però non è. Perché? Chiedi perché.
No, però Franco dice lui è uscito dall'impero romano e l'Europa lo segue.
Ma l'anticristo non esce dall'impero romano.
Come lo sai?
Perché lo dice la Bibbia.
Però abbiamo studiato le 10 teste, no, le 10 corna sono dall'impero romano.
Beh, veramente viene da Magog. Ora, se te intendi che l'impero romano era in Magog, Russia, d'accordo. I romani saranno andati anche a Magog, che sarebbe il nord del Mar Nero, e la zona dove vivevano gli Sciti. Gli Sciti, Scythians in inglese, è la zona a nord del Mar Nero e del Mar Caspio. Basta che guardi l'enciclopedia biblica e te lo dicono. Ora, dove vivevano gli Sciti a nord del Mar Nero e Mar Caspio, quello si chiamava, anche Josephus, il grande storico, 2000 anni fa, si chiamava Magog. E appunto a quello che si riferiva il profeta Ezechiele al capitolo 1, che il Gog, anticristo, veniva da Magog. Quindi se te dici che l'impero romano era anche lì, a nord del Mar Caspio e a nord del Mar Nero, sicuramente ci saranno anche arrivati lì con le navi. Va bene, però non era esattamente l'impero romano. L'impero romano è centrato intorno a Roma, Francia, Germania, Austria, Spagna, quella zona lì, quell'impero romano. Il fulcro, poi naturalmente era un po' anche Nord Africa.
E visto che Magog allora è una zona grande...
Si dice Magog.
Magog è una zona così grande, come puoi sapere esattamente da dove sorge l'Anticristo?
No, perché a quei tempi dei Romani, diciamo, Magog non era... Magog, Russia, non era la Russia di oggi. Chi era quel pistola che andava a abitare in Siberia? Nessuno. Chi era che andava a abitare a Vladivostok, lì al Polo Nord? San Pietroburgo o Mosca, ma nessuno è così fesso andare lì a 40 gradi sotto zero. Non c'era nessuno, o se c'erano qualche squimese. Quindi la Russia di oggi a quei tempi era solamente nella zona degli Sciti, nord del Mar Nero, nord del Mar Caspio. Però cosa vuol dire? Vuol dire che è sempre Russia, è sempre Magog, solo che dopo si è popolata e si è allargata, capisci? Ma è la stessa nazione, che allora era solo quella zona lì dove c'è la Crimea, praticamente, la zona della Crimea fino al Mar Caspio, quella erano gli Sciti, che è la zona un po' più calda, non troppo, ma rispetto al nord è abbastanza calda. Quindi quella era Magog di quel tempo, e adesso si chiama Russia.
E l'Anticristo deve venire per forza da quella zona dei Sciti, o può essere uno che vive in America, in Italia, però ha antenati Sciti?
No, non credo che vive in America, perché lui è sostenuto da Magog, sostenuto dalla Russia. I russi non vanno a sostenere un americano di origini russe. Lui dice Gog di Magog, il principe di Meshek e Tubal. Lui è principe di una zona della Russia. Meshek e Tubal, in base alle mie ricerche che ho fatto, però non garantisco, e Meshek e Tubal sarebbe la Georgia, la Cecenia di oggi, quella zona lì, l'Armenia, Georgia, quella zona lì sarebbe Meshek e Tubal, e lui è principe sovrano di Meshek e Tubal. Quindi lui potrebbe essere il presidente di una di queste nazioni, Cecenia o Georgia. Ora in Cecenia adesso c'è uno che è un perfettissimo anticristo, si chiama Kadyrov, ed è uno che prima spara e poi guarda, prima uccide e poi si controlla se era giusto. Però è uno che lui è un grande adulatore di Putin, e Putin gli dà corda, perché questo è il trucco, come poi i gesuiti che sono sopravvissuti per secoli nella Chiesa Cattolica, perché erano sempre lì a cari piedi ai papi, tutti i papi, e allora i papi dice d'accordo, però odiavano tutti gli altri cattolici. I gesuiti odiavano tutti i cattolici, però il Papa si ruffianava di notte e di giorno. E lui, questo che dirò, fa lo stesso. È lì a fare un sacco di adulazione a Putin, e Putin gli fa fare quello che vuole, e lui è uno tipo assolutamente sanguinario. È una cosa. Quindi lui sarebbe un perfettissimo anticristo, però secondo me neanche, perché è troppo malvagio. Si presenta troppo malvagio. Invece l'anticristo si presenterà, secondo me, in un modo pacifico. C'è una faccia tipo Tony Blair, grandi sorrisi, capito? E quindi ingannerà tutti. Invece la profezia Daniele 11:21 dice lui verrà e con la pace, dice la Bibbia inglese, con la pace ingannerà molti. In italiano cosa dice? Sotterfugi? È la stessa parola, comunque non importa, questo dice. Lui viene con la pace, anche cos'è, Daniele 8:25, lui prosperità, promettendo prosperità e pace, e lui ingannerà tutti. Quindi Quindi non sarà un tipo così, non sarà...
Allora, anche...
Draghi no, perché non viene da Magog.
Sì.
Lui viene dalla BCE, la Banca Centrale Europea, italiano, no?
E anche lui, Mario Draghi, non è molto ingannevole con la pace, con il sorriso. Anche
no, lui è ingannevole.
Sì, però troppo apertamente segue gli interessi delle banche, quindi è ovvio, è troppo all'aperto. L'anticristo deve essere più ingannevole di questo.
Sì, lui vincerà i popoli. Infatti lui sarà più un Lenin, io lo vedo più come un tipo Lenin, lo vedo più come un tipo, lui praticamente prenderà il meglio di tutti o meglio il peggio di tutti, la faccia stereotipata di Tony Blair, grandi sorrisi ingannevoli, e la scaltrezza di Lenin, Hitler, quella gente lì, e perché Tony Blair come ha preso potere? Pace. Pace con tutti, guerra in Iraq per la pace, sempre il nome della pace. Questo sarà l'anticristo. No, viene da Magog, no, non viene da Roma, no, non può essere Draghi, non viene dall'Italia, perché l'Italia è il sesto impero mondiale che sarà distrutto appunto dall'anticristo, quindi non vedo come Draghi può distruggere l'Italia. Perché l'anticristo fa la guerra contro tre nazioni, tra cui sicuramente c'è l'Italia, le distrugge e poi prende potere e saranno sempre 10 nazioni che lo sostengono. L'Italia, secondo me, è la prima a essere distrutta, perché lì c'è il Vaticano, c'è il rimasuglio, la rimanenza del Sacro Romano Impero, che sarebbe l'ultima rappresentazione dell'Impero Romano. C'è ancora Roma. Roma c'è ancora. Infatti oggi ho guardato un video di 2-3 minuti, Mario Draghi che manda un messaggio alla Cina e c'è una statura molto di anticristo, molto di, insomma, molto grande autorità che i politici normali in Italia non hanno. E però lui è un professionista delle banche, lui è un leader da tanti anni, invece i politici di passaggio non è che hanno questa autorità, sono lì, hanno paura della loro ombra. Invece lui non ha paura di nessuno, perché alle sue spalle ci sono le banche, le banche possiedono i media, e essendo al governo lui controlla le autorità, le forze di polizia, l'esercito. Quindi sa che c'è le spalle coperte. Lui ha dato un messaggio alla Cina che si vede grande statista, anticristo però grande statista. Ha parlato alla Cina con grande autorità, perché la Cina adesso in Italia mi pare che stanno facendo un expo, una fiera campionaria, e la Cina è lì che batte tutti, insomma. E lui benediva la Cina, dice grazie che siete qui, insomma, gli ha lustrato le scarpe a pennello, e quindi vuol dire alla Cina, io sono socio, facciamo business insieme. Insomma, lui ha grande autorità, però non è l'anticristo. È solo un anticristo.
Eh sì, e cosa pensi del fatto che lui sta spingendo tanto questo nuovo sistema basato sui microchip? Anche questo lo fa sembrare un anticristo.
Sì, ma lui è un anticristo, solo che non è l'anticristo, capito? Lui sarebbe un più o meno ottimo anticristo, però non è tanto un trascinatore di folle, lui è un trascinatore di folli, di politici. Ma le piazze, le moltitudini, non ha una politica di vincere il cuore delle moltitudini. Quando verrà l'anticristo, lui invece avrà la saggezza sovrannaturale di Satana. Lui probabilmente toglierà i debiti a tutto il mondo, e da ora in poi siete tutti liberi, basta debiti, non ce ne sono più debiti. Le banche sono sanguisughe, chiudiamo le banche, secondo me chiuderà le banche, perché lui vuol distruggere Babilonia, l'America, la base delle banche, e lui dice non servono la schiavitù dei soldi, io vi libero, io sono vostro salvatore, con la S piccolina, no? Io qua, io là, e tutti lo seguiranno, vedi in Apocalisse 13:3, dice tutto il mondo seguì la bestia. Lenin così diceva, pane, lavoro, molto pane, poco lavoro, questo lo zar, i nobili, i ricconi che vi sfruttano, sono arricchiti con questi soldi, togliamo i loro soldi, lo diamo a voi, al popolo, ma loro non vogliono, li ammazziamo tutti perché il popolo ha sempre ragione. E Lenin così ha conquistato il cuore. Quando finalmente è arrivato al livello delle leve, mani sulle leve, sui bottoni di comando, si è tolto la maschera, lui, ma meglio ancora Stalin, che lui è morto stecchito all'inizio del potere, no? È morto di una malattia bruttissima. È morto senza benedizione questo uomo, Lenin. E poi Stalin si è visto, no? Stalin, il diavolo in persona, no? Decine di milioni di kulaks, i contadini russi, trucidati, massacrati a decine di milioni, perché contadini poveri, però non volevano che il comunismo gli portasse via l'unica capra, l'unica pecora, l'unica mucca. E infatti morirono di fame, perché ci uccisero tutti i contadini e nessuno coltivava la terra, nessuno sapeva, e ci furono anni di cannibalismo in Russia. Questo è il vero comunismo. Va bene, il comunismo non è quello della propaganda, eccetera. No, il comunismo è quello quando prende il potere. Stalin, Pol Pot, in Corea, Fidel Castro, e così via. Il comunismo è per vedere come il comunismo ed aspettare quando hanno il potere. Fin quando sono in piazza a maledire i ricchi che sono sfruttatori, e ci hanno ragione, sono d'accordo con Lenin, i ricchi sono sfruttatori. I ricconi, i ricastri, i multinazionali, sono sanguisughe, sono d'accordo con Lenin, però non sono d'accordo che ammazzandoli ha risolto niente. Io sono cristiano e mi voglio convertire questa gente, non ammazzarla. Quindi l'anticristo quando viene, lui farà delle cose incredibili, cambierà le leggi, i tempi, le stagioni, il calendario. Il calendario non inizierà più dalla nascita di Cristo, ma inizierà magari quando è nato qualche diavolo nei secoli, nella storia, chissà quando, forse quando è nato qualche posseduto, non so, forse Lenin o Marx o qualcosa del genere. E quindi darà alle folle le cose che loro vogliono, come fece Lenin. Però quando arriverà al potere, come Lenin e Stalin, che secondo Tessalonicesi 2 dice si siederà nel tempio di Dio dicendo io sono Dio, si toglierà la maschera come fece Stalin, quando avrà il potere che controllerà tutto, i soldi, il potere, la politica, i media, la polizia, tutto, e allora dirà ok, adesso torna lo stalinismo, molto peggio, non sarà stalinismo, sarà diavolismo, sarà, Gesù lo spiega in Matteo 24, le persecuzioni che ci saranno come mai prima, disse Gesù. Quindi no, non è Draghi, perché non ci sono le folle che lo seguono e non lo seguiranno mai, anzi stanno manifestando nelle piazze in continuazione contro Draghi. Quindi Draghi non può essere anticristo, è escluso. Ma ogni segno è negativo, non è lui. Va bene, se il Signore, appena il Signore ci fa capire, tranquilli, voi sarete i primi a saperlo. Va bene, i fanatici di Radio Blast saranno i primi a saperlo. Tenetevi in contatto con Angela qui, che lei c'è sempre al microfono.
Amen. Grazie, Signore. Va bene, credo abbiamo risposto a Franco. Vado avanti.
Abbiamo risposto francamente.
Vado ad alcune testimonianze. La prima da parte di Giuseppa, che dice: pace fratello Giuseppe e sorelle. Quando avete pregato per ricevere lo Spirito Santo, il Signore mi dà visioni. Vi chiedo di continuare a pregare per me affinché mi dia un giusto discernimento, e io prego per le persone che mi mette davanti.
Gloria.
Grazie
al Signore, carissima Pina. Amen. Gloria a Dio.
Amen. Pregate per lo Spirito Santo, fratelli. È lì la potenza.
Dio ti benedica, Pinuccia.
Grazie, Gesù.
Si dice così in italiano.
Pina, Giuseppa.
Pinuccia.
E poi un messaggio in audio abbiamo ricevuto stamattina proprio da parte di Giusy.
Fratelli, pregate per lo Spirito Santo. Oggi pregheremo per lo Spirito Santo.
Sì.
Va bene?
Sì.
Quindi, fratelli, il Signore vuole darvelo.
Amen.
E basta pagare il prezzo. Qual è il prezzo?
Dare
al cuore. Abbandonare
tutto.
Abbandonare tutto. Due risposte esatte. abbandonare tutto e con tutto il cuore. Non mettere Isacco sull'altare mormorando: ma guarda un po' cosa mi chiede Dio. E sì, ti chiede Dio così. E ringrazialo. Avanti nel nome di Gesù.
Amen.
Cristo. Spirito Santo, vieni.
Sì, c'è la sorella Giusy che, se vi ricordate, un paio di mesi fa abbiamo fatto un collegamento con lei in diretta alla radio. e avete pregato tutti per lei, perché aveva preso la prima dose del pizzicotto e stava male, aveva problemi di salute. Poi dopo il collegamento Skype, dove le ha testimoniato tutto quello che è successo.
Sì, fratelli, non sa cos'è il pizzicotto. Il siringone,
sì.
Sai la banda del buco, i bassotti?
Mm.
Ecco, i siringatori, gli untori, avanti.
Poi dopo la preghiera insieme lei è stata bene, è stata guarita, è stata forte di nuovo, però ha scritto sta settimana dicendo che da alcuni giorni il diavolo la attacca di nuovo con problemi di pressione, con problemi di battiti cardiaci, e ha chiesto preghiera. E abbiamo pregato ogni giorno per lei e stamattina ha inviato questo messaggio audio.
Grazie Gesù.
Buongiorno fratelli, tantissimi abbracci, benedizioni infinite da nostro Signore e per tutti voi, ve le invio con tutto il cuore. Volevo mandarvi questo bel messaggio per testimoniarvi la mia guarigione nel nome di Gesù. Il diavolo è stato cacciato, il mio livello di pressione è ritornato nella norma e i battiti cardiaci sono tornati nella norma. Amen, 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 gloria, gloria, gloria a Dio nei secoli dei secoli, gloria a nostro Signore Gesù Cristo. Fratelli, io vi ringrazio per le preghiere e per tutto quello che comunque voi fate per noi, per aiutarci a capire la parola e per aiutarci a lottare contro questo diavolo che veramente in Italia sta facendo delle vere e proprie stragi a causa del pizzicotto e tutte le cose che noi sappiamo già. E come vi ho già annunciato, diciamo, via email, abbiamo deciso di partire entro un paio di mesi, stiamo cercando di organizzare tutto, passaporti, tutto quanto per partire, per andare in Nord Africa e quindi praticamente abbiamo avuto degli attacchi molto forti proprio perché ha cercato di bloccarci in questo senso. Abbiamo avuto diversi attacchi, non solo quello della salute. Per me è stato un periodo buio, ma io devo testimoniare che è finito grazie a Gesù, solo ed esclusivamente grazie a Gesù, grazie a nostro Signore e che ci ha guidati, che ci ha aiutato ad avere la perseveranza e la costanza di lottare contro il diavolo. Per questo io veramente vorrei mandare un messaggio anche a tutti i fratelli che sono scoraggiati in questo momento qua. Non vi arrendete, non vi arrendete, Gesù è sempre vicino a noi. Anche quando noi pensiamo di essere soli, Lui c'è. E io appunto voglio testimoniare questo, sono la prova in vita di questo, perché in questo momento potrei non esserci più qui con voi a parlare, e invece ci sono e il Signore mi spinge a testimoniare la sua grandezza. Un abbraccio fratelli carissimi, un abbraccio a tutti voi che fate un'opera meravigliosa e che ci unite tutti quanti nel nome di Gesù. Ciao carissimi fratelli, a presto.
Grazie Giusy, grazie tanto. Gloria a Dio, ringraziamo il Signore per questa tua guarigione. Si vede che sei in forma, che sei forte, si sente
tutta
dalla voce.
Tutta pimpante.
Sì, ha detto che lei sempre è stata sportiva, quindi si sente quando il fisico è debole. Quindi ringraziamo Dio che stai meglio, Giusy.
Grazie,
grazie
certo.
Signore. Ma è stata anche una guarigione veloce, in pochi giorni, boom, guarita.
Gloria a Dio, ma cos'è che aveva?
Problemi di pressione,
depressione
e battiti cardiaci.
Ok.
Che sono state le stesse cose che ha avuto dopo che ha preso la prima dose.
La titteritina.
Però poi è stata guarita. Comunque sono tornati, ma il Signore è buono.
Il Signore è buono, gloria, gloria. Stanno spostando dal Nord Africa,
sì,
fratelli.
Sì.
Il marito è di lì, no, quella
il
zona.
Il marito
lì.
È di quella zona, sì.
Ecco, questo è tutto quello che possiamo dirvi.
Sì, e poi con il figlio, sì.
Il dolce figlio. Bene, allora il Signore vedrai che ti userà a evangelizzare lì. Vai in una zona che sono musulmani, anche se sono moderati. Io ti consiglio di usare molta saggezza, vai piano, non suonare le trombe, offendere i musulmani, perché lì sono gente che, dove vai tu, è gente abbastanza, diciamo, moderata. E allora, se ti comporti con saggezza, non fatti odiare. E proteggi il tuo indirizzo, non evangelizzare gente che conosce il tuo indirizzo. Quindi evangelizzare e poi scomparire nell'oblio. Lo dico per la tua sicurezza, quindi non suonare le trombe dove abiti, eccetera. quindi usare saggezza, fratelli, perché lì sono moderati, però c'è sempre qualche fanatico che dà i numeri.
Sì.
Angela.
Sì.
Amen. Grazie.
Alleluia.
Gesù.
Grazie Signore.
Che ti benedica, sorellina, ti vogliamo bene.
Amen.
Un abbraccio al marito. Amen.
Amen. Un'altra testimonianza da parte di Roberta, che è una nuova sorella, che ha già chiesto il corso biblico, ha iniziato il corso biblico. E Roberta ci scrive: fratello Giuseppe e tutti voi, vorrei abbracciarvi tutti. Oggi mi sono emozionata in diretta. Mi sento il cuore che scoppia. Ci ho messo qualche mese di forte tribolazione, ma ho capito quale strada seguire. Ho partecipato alla diretta e ho fatto ogni cosa a cuore aperto. Mi piacerebbe avere ciò che mi serve per conoscere bene la vita del nostro Signore. Non so cosa accadrà in questo periodo, ma so che è ciò che ho chiesto fortemente a Gesù e Lui mi ha guidato. Aiutatemi a crescere.
Gloria.
Un abbraccio, Roberta.
Angela, aiutala a crescere con il corso biblico profetico.
Amen. Con tutto il cuore. Sì. Sì, Roberta, siamo qui.
Ha già cominciato a mandargli?
Sì, 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 sì.
Ha già cominciato. Sì, brava, già cominciato. Angela, sempre fedele, Angela.
Sto provando. Dio mi
aiuti. Ti amiamo nel Signore.
Amen.
Gesù Cristo.
Amen. Grazie, Gesù.
Alleluia.
Grazie, Signore. Grazie,
ciao.
Roberta.
Ciao, Roberta. Ti vogliamo bene. Gloria al Signore. Belle notizie.
Grazie, Signore. Siamo qui per aiutarti a crescere nel Signore e anche tutti i fratelli che pregano per te, per tutti i nuovi fratelli e sorelle che stanno trovando, specialmente in questi giorni difficili. Ci sono tanti fratelli nuovi che ci scrivono, cercando la via del Signore, cercando di avvicinarsi al Signore. E vi ringraziamo per il vostro sostegno in preghiera e anche il vostro sostegno materiale, mensile, con le vostre offerte e decime, con il vostro amore. Dio vi benedica per i vostri sacrifici, per il regno di Dio. Grazie Signore per voi. Un abbraccio a tutti, tutti voi.
Amen.
Amen.
Grazie Signore. Gloria a Dio. Amen.
Grazie Signore. Ti benediciamo Gesù.
Amen. Vado avanti a un messaggio, una domanda e una testimonianza. È da parte di Francesco dall'Austria. Salve, mi chiamo Francesco, nato in Italia. Vivo da quasi 30 anni, prima in Germania, e da 15 anni in Austria. Sono padre di due bambini e marito di una dolce donna austriaca.
Dio la benedica.
Ho vissuto e vivo quasi da sempre come un eremita.
Come un eremita.
Vi seguo già dal 2018. Poi siete spariti.
Perché siamo spariti, Anna?
No, no, non siamo spariti.
Dove sei andata?
No, no, siamo sempre qui. Non ricordando il nome, di seguito non riuscivo a trovarvi, fino al momento dove mi siete venuti in mente. Chiesi a Gesù di farmi ritrovare quell'uomo che con la sua voce spargeva verità e serenità nella mia anima. E così sono 5 giorni che ascolto come un drogato i vostri messaggi.
Attenzione che qui ci arrestano.
Mi addormento con le cuffie e il vostro YouTube video messaggi accesi. Vorrei tanto che la mia famiglia diventasse attiva e si avvicinasse più a Gesù. Io ho sempre avuto un contatto diretto con Gesù. Dico spesso in preghiera: Dio, Gesù, prendi tu in mano me e la mia famiglia, così come li donasti nelle mie mani. Cosa dovrei fare per stare ancora in più stretto contatto con Gesù? Un grande abbraccio a voi da Francesco fra le montagne austriache. Sempre sia lodato il Re Gesù. Amen.
Alleluia. Grazie. Amen. Francesco.
E voglio dirti, stamattina, proprio pochi minuti prima della diretta, Francesco ha scritto di nuovo: buongiorno a tutti, ho dimenticato di scrivere che sin da bambino ho ispirazioni a poter guarire qualunque cosa sia vivente. Vorrei tanto mettermi a disposizione della forza guaritrice di Gesù e Cristo. Cosa devo fare? Un abbraccio forte e che sia lodato Gesù.
Gloria a Dio, è un talento che puoi usare, dolce Francesco, nell'evangelizzazione. Quindi, come ti senti guidato da Gesù, dallo Spirito, quindi ospedali. E quando evangelizzi nelle strade, chiedi sempre se hanno qualche problema per cui vogliono pregare.
Malattia.
Malattia, sì. Anche liberazione spirituale, no? Perché dietro ogni malattia c'è sempre uno spirito del nemico. E quindi liberi dallo spirito e di solito guariscono anche. E quindi questo ti aiuterà, che quando vedono le guarigioni confermano che Gesù è l'unica verità.
Capito? E si convertono più facilmente allora? Quindi usare il dono di guarigione per portare gente alla salvezza.
Esatto.
Guarirli e esatto. Salvezza.
Esatto. A volte quando evangelizzo nei gruppi, infatti chiedo sempre se qualcuno ha preghiera, quando uno guarisce mi aiuta molto nell'evangelizzazione, mm-hmm. perché le guarigioni sono segni che accompagneranno la predicazione. Marco capitolo 16. Gloria, gloria al Signore.
Bellissimo. Amen.
Grazie Signore Gesù. Bene, io sto pregando quando Angela mi ha parlato di questo messaggio da parte di Francesco. Pregate, ho ricevuto delle cose da parte di Gesù per te, Francesco. Perché ho visto, mi sono visto raffigurato un po' anch'io durante i miei pellegrinaggi e eremitaggi. E le tue parole, Francesco, sono un po' il pennello del figlio di Dio pittore. Cioè hai dipinto il tuo cuore pieno di amore per il Signore, pieno dello Spirito di Cristo, con il quale vieni come vero figlio di Dio alla presenza del grande Padre. Dio ti mantenga così, fratellino. Non deviare né a destra né a sinistra, sempre diritto. Angelo, ti ha dato delle scritture, perché Gesù mi ha dato delle parole per lui. Galati 4:6.
E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre.
Amen, amen.
Galati 4:6.
Quindi ho sentito una pressione dentro il cuore e questo è quello che ho sentito dal Signore. Ho preso degli appunti da parte di Gesù, te li passo, Francesco. Ecco, Gesù dice: amato figlio, la mia mano di amore è sopra di te ed è sopra i tuoi figli. Non temere, ho preparato anche per loro, come per te, un luogo nella mia casa e sarete sempre con me. Nessuno vi potrà separare dal mio amore e protezione. In verità viene la bestia di Apocalisse 13, ma non potrà toccare le vostre anime e quelle degli altri miei figli che, come voi, sono già da principio della fondazione del mondo scritti nel mio libro. Apocalisse 13:8.
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Apocalisse 13:8.
Gloria a Dio. Grazie Gesù per il tuo messaggio. Amen.
Amen.
Grazie Signore per questa parola, per tuo figlio che ti cerca. Gesù, gloria al tuo nome. Ora tu chiedi cosa dovrei fare per stare ancora di più in stretto contatto con Gesù. Vedi, anni fa io chiedevo al Signore il suo messaggio che potesse restare nei cuori dei fratelli che lui mandava, inviava sul mio cammino, il messaggio della sua parola. Chiedevo qualcosa che potesse aiutarli più a fondo, permanentemente, della sua parola. Anche io come te ho dovuto tante volte cambiare casa, città, persino nazione, fare l'eremita. Mi ricordo che già nel 1979 ero dovuto uscire dall'Europa per via di persecuzioni. E anch'io sono dovuto diventare per molti versi un eremita come te. E anche adesso devo vivere per la maggior parte in grande privacy. E questo perché affinché il messaggio che Dio mi dà non venga spento dalla persecuzione del nemico, come il diavolo ha già provato diverse volte. E credo che Dio dà a ciascuno dei suoi figli il suo messaggio, poi sa ciascuno di noi se essere fedele a darlo. Matteo 10:23 è stato, come si suol dire questa scrittura, il mio bread and butter, il mio pane di eremita di tutti i giorni. Come dice la scrittura, Angelina, ce l'hai?
Sì, Matteo 10:23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10:23.
Gloria al Signore. Guarda, io leggendo il tuo scritto ho visto un po' le esperienze che io ho passato e mi ha toccato il cuore, nel profondo, amato fratello. Queste esperienze siamo un po' colleghi. Guarda, ecco una parte di Ebrei 11:13.
Ebrei 11:13. Tutti costoro, nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei 11:13.
Tu nella tua preghiera, tu dici che vorrei stare ancora più in stretto contatto con Gesù, e questa è stata frequentemente anche la mia preghiera. Dicevo appunto, il Signore mi ha dato la grazia del suo messaggio profetico, che è quello che chiamiamo corso biblico profetico, che come sapete inviamo a tutti quanti che lo chiedono. Dio mi ha fatto aspettare 40 anni di lenta esperienza come piccolo missionario del Vangelo, e poi sono esploso con il messaggio. Poi il Signore ci ha dato questa piccola radio internet per raggiungere fratelli in tutto il mondo. E Dio mi chiamava a parlare di esperienze, scritture vissute, e non solo di belle prediche, bellissime prediche teoriche, ma parlare delle mie esperienze passate in questi anni. E come tanti altri, anch'io avevo i miei piccoli Isacco, che dovevano essere messi sull'altare. Ed è stato solo dopo che l'ho fatto, o devo dire che ho cominciato a farlo, con tutto il cuore, che dopo 40 anni di frequente deserto, allora il suo messaggio profetico e biblico è esploso. Ed era presentato, come fratelli voi sapete, sono 20 passi, 20 insegnamenti biblici che inviamo, inviamo chi lo chiede. In tutta umiltà, alla tua domanda come fare per avvicinarmi a Gesù, con tutta umiltà ti consiglio di studiare bene le scritture di questo messaggio profetico, l'esperienza, gli insegnamenti biblici contenuti. Non è il messaggio di fratello Giuseppe, ma per grazia di Dio è la verità delle scritture, le profezie, la guida, le rivelazioni, il vino nuovo di Dio, la sua direzione per oggi, nella lingua di oggi, nella situazione di oggi, in questo complicato tempo della fine, per come Dio lo ha presentato a me. Quindi, fratelli tutti, studiatelo questo messaggio attraverso lo Spirito Santo, passatelo ad altri, usatelo come buoni pastori per lo scopo di nutrire, offrire la salvezza alle preziose pecore perdute che il Signore sicuramente metterà ogni giorno sul vostro cammino. Va bene, fratelli, Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Dio ti benedica, Francesco. Ti do un abbraccio forte, forte. Grazie, Signore.
Allora, da quello che hai raccontato adesso, e Dio ti benedica, ho capito che più hai dato i tuoi idoli, i tuoi Isacchi a Cristo, più hai abbandonato le tue cose, più ti sei avvicinato a Lui e più stretto il contatto è diventato con Gesù.
Sì,
vero?
È stato così.
Quindi per avere un contatto più stretto con Cristo dobbiamo dare più di noi stessi a Cristo.
Sì, semini e raccogli in base fino a che punto. Il buon seme è seminato e però produce frutto. 30, 60, 100%. E dice Matteo 13, no? 30, 60, 100. E dipende da noi che percentuale di cuore, di tempo, di amore, di totalità, se vogliamo fare a metà cuore come Anania e Safira, o se vogliamo essere cuore pieno nella vita, nella morte, fregandosene del mondo.
Amen.
E dipende da noi.
Quindi dare, perché tutti abbiamo quei piccoli Isacchi di tutti i giorni, dare quelli a Cristo e vedremo che diventiamo più e più uno con Lui, sempre più.
E dipende da noi. Dio dice, non è volontà del Signore che nessuno si perda, dice Pietro, eppure larga la porta che conduce alla distruzione, alla perdizione. E non è volontà di Dio. Quindi non è Dio che spinge nessuno nella porta larga a perdersi. Non è Dio che impedisce di entrare per la porta stretta, è noi. Non è Dio che ha spinto Giudea a gridare crocifiggilo davanti a Pilato. Il Signore non, niente, ci dà, metto davanti a te la vita, la morte, la benedizione e la maledizione. Dice così Deuteronomio 19, 30, no? Credo che sia quello. E dice, metto davanti a te la scelta, Israele, è la tua scelta. Quindi non c'è la predestinazione di andare all'inferno, come diceva John Calvin, uno predicatore in quel senso lì fuori binario. No, non c'è la predestinazione. Tu vai all'inferno perché Dio ha avuto questo capriccio, è una bugia del diavolo, è la nostra semina. E così anche diventare la sposa di Cristo, diventare un apostolo, diventare missionario, diventare esercitare i doni di profezia, dipende da quanto ci focalizziamo su Gesù Cristo, rimanendo sempre la verità, la legge di Dio che dice quello che tu semini, tu raccogli. Va bene?
Deuteronomio 30, 19.
Ecco, allora è 30. Deuteronomio 30, 19 dice, io metto davanti a te vita e morte, benedizione e maledizione, virgola, scegli la vita.
La vita. Amen.
Quindi non è Dio che predestina uno all'inferno, quell'altro gli è simpatico, ma sì, ci sono religioni che credono a questo. Che il grande Dio in cielo dipende, uno può essere buono, buono, va all'inferno, uno cattivo, va in paradiso. Queste sono religioni fuori binario. E voi sapete di quale religione parlo. Va bene, gloria a Dio.
C'è un canto che ci spiega in poche parole come avere un contatto stretto con Gesù. Un canto che forse avete sentito in tante chiese, non lo so in italiano come è. It's I Want More of Jesus.
I want more of Jesus.
I want more of Jesus, more and more and more. I want more of Jesus than I ever had before.
Voglio sempre di più di Gesù, di più, di più, di più, di quanto non ne ho mai avuto prima.
I want more of His great love, rich and full and free. I want more of Jesus, so I'll give Him more of me.
Traduco?
Sì, 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 sì. I want more of Jesus.
Voglio di più di Gesù.
Of His love, so rich, so full and free.
Del suo amore così ricco, rich, libero e benedetto.
I want more of Jesus, so I'll give Him more of me.
Voglio sempre di più di Gesù e allora gli darò sempre di più di me.
E così avremo più di Gesù.
Sì, è la legge di Dio, no? La legge del contadino. Tu semini e raccogli. Yes. Quello che semini, raccogli. Quello che non raccogli è perché non l'hai seminato. In tutti i campi, tutti i campi. In tutti, qualunque campo vuoi raccogliere, devi mietere. La fedeltà, le finanze, il Vangelo. Tu vuoi mietere discepoli e anime salvate, vai a evangelizzare. Tu vuoi una squadra di fratelli che vengono a lavorare con te in questo tempo della fine, vai a evangelizzare.
Amen.
Così ho fatto io.
Amen, amen,
amen. E io sono sotto la media, non è che sono uno più intelligente degli altri, sono sotto la media. Però ho fatto così e ha funzionato. Quindi è una scelta, una decisione.
Infatti Giacomo 4,8 dice avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Cioè noi facciamo questo primo passo di darci a Gesù e Lui.
Sì, e poi
si avvicina a noi.
Continua a leggere, vediamo un po' se rizzano i capelli.
Ok, leggo la seconda parte.
Legge che Giacomo era il fratello di Gesù, va bene. E allora, cioè, quindi lui conosceva Gesù abbastanza bene, sapeva che Gesù non era come i falsi profeti della supergrazia. Era un tipo tough, italiano, duro.
Questo versetto, la seconda parte che non ho letto.
Che proprio... non hai letto la seconda parte, no, evangelista proprio... di prosperità.
Anche quello ha bisogno per avvicinarsi a Gesù.
Sì, come hai detto tu Angela, che dobbiamo dare di più di noi, dei nostri idoli, e così avremo un contatto stretto con Gesù. Finisco il versetto.
Sì, ma vai avanti anche più da partire di quello.
Ok, Giacomo 4,8. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in luto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Giacomo 4, 8 a 10.
questo, belle scritture da memorizzare, ok?
Sì.
Cioè, quindi, abbandonando ogni velleità che siamo sotto la grazia. Se è sotto la grazia, se la meriti. Nessuno merita la grazia. No, però Dio te la toglie se non cammini nei comandamenti di Gesù. Va bene? È così. Infatti Galati 5,4 dice: voi siete caduti dalla grazia. Grazia non è la salvezza. Salvezza è quella, pagato col sangue, ciao. Ma la grazia c'ha a che fare con la tua corona. A corona devi sputare sangue, come si suol dire. Devi darti da fare, darti una mossa. E sta lì a crescere broccoli nelle chiese a scaldare le panche. Va bene, anatroccoli che siamo tutti lì seduti. Io spero di no. Spero che siete pochi a scaldare panche.
Grazie, Signore.
Se siete in una chiesa che sono scaldapanche, suonate la tromba, date una sveglia, prendete una campana. Sapete che in certe chiese prima della comunione suonano la campana?
Sì.
Perché? Perché sono la campana? Dico, beh, almeno svegliatevi un attimo per la comunione e poi tornerete a dormire se volete. Va bene? E poi continuano a suonare. Sai perché?
No.
Perché arriva quello con l'offerta.
Devono svegliarsi. E
devono svegliarsi perché così è la storia.
Per dare l'offerta.
Va bene. Alleluia. Fratello e amico, vi offendete, Signor, per questo. Avrete capito a questo punto che non sono né protestante né cattolico, sono cristiano. Cioè, cioè sono un cattolico che protesta, diciamo, capito? Protesto che le chiese dovrebbero chiudere le baracche, sbaraccare, come si dice, e andare nelle strade, capisci? E battere le strade, avanti e indietro, per Gesù, d'accordo?
Amen.
Trovi di tutto nelle strade. Nelle strade trovi tutto quello che Dio vuole mandarti che nelle chiese non trovi. A parte spirito addormentato, in certe chiese non trovi altro. C'è qualcuno sveglio, ma gli addormentati lo tengono, dice: non ti svegliare, se non ti svegliarmi anch'io, torna a dormire, tu orgoglioso, superbio, ribelle. Signor prete, venga qui. Lui, questo qui, vorrebbe chiudere la baracca, andare fuori in strada, evangelizzare come Gesù. Presto, lo possiamo scomunicare? Per cortesia, se andate in queste chiese protocattoliche o cattoprotestanti, svegliate i fratellini. Tranquilli che i fratelli che sono, non meritano di essere offesi, non si offenderanno.
Sì.
E se si offendono vuol dire che forse ne hanno bisogno. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo. Quindi se andate per caso nelle chiese della domenica mattina, date il messaggio, chiudiamo questo coso. È scritto nella Bibbia, ma dov'è? Atti 7,48, cosa dice? Che Dio non c'è lì. Nella Bibbia dice Dio, questa chiesa cattolica protestante, non c'è. Perché? Perché è fatto di... è un tempio. Ma Gerusalemme, sì, ma Dio l'ha fatto distruggere, capito? Non c'è più, sveglia. Angela, perché non vai avanti che ti vengo dietro?
È vero,
per cortesia, prima che qualche religioso mi crocifigge su una delle sue croci.
No, va bene. Allora, abbiamo risposto anche a Francesco dall'Austria. Un abbraccio, Francesco, a tutta la tua famiglia. Dio vi benedica.
Ecco, scusa, ci siamo divagati un pochino.
No, è stato bello per me. Va bene così.
Comunque, raccontaci ancora. Io sono curioso. Com'è che va l'eremitaggio? E fammi sapere l'evangelizzazione, le guarigioni, Quando vai a evangelizzare, dici, alt, come va la salute? Bene, ok, allora andiamo avanti con la salute spirituale. In effetti c'ha 2, 3, 4 acciacchi. Ah bene, permetti che metto la mano? Va bene, Francesco?
Grazie,
fai così, Gesù. Vedrai che quando guariscono addrizzano le orecchie.
Amen.
E ricevono anche Gesù. Amen.
Amen.
Di solito.
Amen. Grazie, Signore.
Angela, ti darei la parola.
Sì. Allora, facciamo una pausa, mettiamo un canto intitolato Incontro. E sono le parole di Gesù come una profezia. Quindi ascoltate, è bellissimo questo canto.
Domandati quante volte ti senti solo verso il cammino. Guardami, sono io che ti do nuove forze per tuo cammino. Ascoltami, quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo, cercami nella tua intimità, perché io ho cose grandi da donarti, perché io voglio vederti sempre tanto felice, perché io sono colui che ti ama, colui che ti dà forza, colui che ti vuole benedire. Questo sono io. Preparati, questo è il tempo di entrare nella mia presenza. Ah, rialzati, sono io che sono qui con te per consolarti. Preparati a incontrarmi. Sono il tuo Dio.
Continuiamo con la richiesta di preghiera e se avete il piacere, fratelli, preparate il pane e il vino per fare la santa cena insieme.
E anche l'olio.
Anche l'olio,
per
sì,
favore.
Per l'unzione. Ok. Leggo le richieste di preghiera che abbiamo ricevuto questi giorni. Per guarigione preghiamo per Alice, una bambina di 5 anni, per Giuseppe, Antonio e tutta la famiglia di Flavia, per Emanuela, Roberta, Teresa, Jessica, per Lucia dalla Germania, per Giuseppe, Enza, Esther e suo marito, per Giusy e Ahmed, per Elisabetta, Alicia Maria, per Monia, Eva, Moreno, Pietro, Tamara, Carlo, Maria Vittoria, Angela e la famiglia, e per Micaela. Per liberazione preghiamo per Graziella, Alessio e suo amico Rodrigo, per Renato, Marco, Daniela, Filomena, Roberto, Tina, Filomena e suo compagno, Alba Marina, Domenico e famiglia, per Antonio, Maria Vittoria, Giuseppe, Natalia, Mariella e Angela. E per altre cause, per altre richieste di preghiera, preghiamo per la famiglia di Giacinto, per Arturo, Adriano, Esteban dal Messico e sua famiglia, e per Dorina, Stefania, Fabiola, Nicoletta, Katia, Luca e Salvatore. Amen. Grazie Gesù. Preghiamo per questi fratelli oggi per completa liberazione da ogni male nelle loro vite.
Amen, amen. Grazie amen. Signore. Gloria al Signore, Signore, Signore Gesù. Veniamo davanti a te. Fratelli, ungetevi con olio. Una goccia sulla fronte. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Adesso, grazie, mentre preghiamo per una causa specifica di qua o di là, voi pregate per tutto, la guarigione completa. C'è uno che prega che c'ha un tumore, pregare per tutto il resto. Se uno non vuole che rimane neanche mal di testa, neanche il ditino dei piedi che fa male, niente.
Sì.
E con la fede ricevete guarigione completa, d'accordo? Signore Gesù, veniamo davanti a te, Signore.
Grazie, Signore Gesù, gloria a te.
Gloria a te, Signore, alleluia.
Grazie, Signore.
Gloria, 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 gloria. Grazie, Signore Gesù, grazie, siamo davanti a te, Signore. Signore Gesù, prego per tutti i fratelli, Signore, qui c'è molti nomi, Signore. Tu li conosci tutti, Signore. Alice, tumore al cervello, Signore, Roberto, Giuseppe, Signore Gesù, Lucia, metastasi alla spina dorsale, Signore Gesù, Elisabetta, herpes, zoster, detto fuoco di Sant'Antonio, perché ritorni ora al fuoco del diavolo, Elisabetta guarita. Pietro ha preso il pizzicotto per essere licenziato, ora gravi problemi di salute al fegato con sospetto tumore. Non fate compromessi col diavolo.
Amen.
Gloria, gloria, Signore Gesù. Roberto, liberazione da rabbia e frustrazione. Monia, crescita spirituale, guarigione allo stomaco. Graziella, liberazione da un maleficio. Marco, liberazione da demoni di gelosia per le sue costole. E ieri è cascato dalle scale. Daniele, esaurimento nervoso. Famiglia di Giacinto per serenità. Esteban, benedizione e la forza nel Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Signore, veniamo davanti a te con tutti questi fratelli, Signore. Il diavolo attacca, Signore. Signore, siamo tutti peccatori, Signore Gesù. Dal momento che ci pentiamo, fratelli, dal momento che ci pentiamo, il Signore Gesù ci perdona. Gli dai un po' di scritture d'ora, per cortesia. Primo Giovanni 1, 7 e 9.
Primo Giovanni.
Angela, Primo Giovanni 2, 1 e 2.
Primo Giovanni 1, 7 e 9. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Verso 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Primo Giovanni 1, 7 e 9.
Amen. Amen. E Primo Giovanni 2, 1 e 2.
Primo Giovanni 2, 1 e 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Primo Pietro 2,24, Dora. Grazie, Signore.
Primo Pietro 2,24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lieviture siete stati guariti. Primo Pietro 2,24.
Ripeti.
Mediante le sue lieviture siete stati guariti.
Ma ripeti tutto.
Primo Pietro 2,24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti.
Gloria a Dio, fratelli, ci deve entrare dentro il DNA spirituale che Gesù ha pagato per le nostre malattie e che con le sue lividure, con le sue frustate attaccato al palo del supplizio, con quelle frustate ci ha guariti. Perché è scritto, con le sue lividure siete stati guariti, le lividure, i chiodi, le frustate. Fratelli, deve entrarci nella testa che abbiamo il diritto in Cristo, ci meritiamo in Cristo e che in Cristo i peccati sono perdonati. Non ascoltate il diavolo che dice ci meritiamo le malattie, ci meritiamo qui, ci meritiamo là, è lui che si merita l'inferno. Noi in Cristo ci meritiamo il paradiso, secondo Corinzi. Chi ce l'ha? Secondo Corinzi 5, 21. Chi ce l'ha?
Io. Secondo Corinzi 5, 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Fratelli, che nessuno ascolti la voce del diavolo che ci meritiamo le malattie. Noi siamo diventati la giustizia di Dio in Cristo. Lui si è caricato dei nostri peccati perché ci ama, perché non c'era altro modo per noi di essere perdonati, se non veniva Gesù a caricarseli. Gloria al Signore. E adesso, fratelli, chiudete gli occhi, tutti quanti. Signore Gesù, veniva davanti a te, Signore. Signore, grondi di peccato, grondi di malattie, veniamo a te, Padre, nel nome di Gesù. Non ci meritiamo la guarigione, non ci meritiamo la liberazione, ci meritiamo l'inferno. Ma Gesù è morto al nostro posto e adesso in Cristo siamo mondi, puliti, ci pentiamo di ogni peccato, Signore. E in Cristo siamo perdonati perché è promesso, se confessiamo i peccati siamo perdonati. Ti ringraziamo, Signore. E adesso, Signore, Signore, comando ogni spirito di malattia di andare fuori dai fratelli. Spiriti di cancro, di tumori, spiriti del diavolo, di rabbia, frustrazione, crescita spirituale, guarigione allo stomaco, i malefici, liberazione del demone, di gelosia, l'esaurimento nervoso, spiriti che attaccano la serenità, di Giacinto, la forza nel Signore, che Esteban chiede, tutti i fratelli che chiedono, Signore Gesù, veniamo davanti a te senza meriti. Nessun merito, Signore, tranne il sangue della croce, Signore. Veniamo da te in ginocchio e ti chiediamo di guarirci, di liberarci. E ti promettiamo, Gesù, di darti tutto il nostro cuore, Amen. Tutta la nostra Amen. Mente, Amen. Con tutta la nostra forza, Amen. E di adorare te, sì, non il Amen. Mondo, Amen. Adorare te, non noi stessi.
Amen.
Sgridiamo Amen. Il più grande idolo malvagio che esista, noi stessi, Amen. Il nostro narcisismo, Amen. L'adorazione di noi stessi che è peggio del diavolo.
Amen.
Il cercare il nostro la nostra convenienza, il nostro benessere, il nostro egoismo. Amen. No, noi ricerchiamo te, Signore, nella vita Amen. E nella morte.
Amen.
Nella malattia e nella guarigione ricerchiamo te.
Amen.
Nel nome di Gesù, Signore, ti offriamo la nostra mente, il nostro Amen. Cuore, la nostra anima, la nostra vita, Amen. Le nostre possessioni, tutto, Signore, ai tuoi piedi.
Amen.
Alleluia. Sappiamo che per essere guariti non è per opere, ma questa è una cosa in più che vogliamo fare perché ti amiamo.
Amen.
Signore Gesù, perché se non ti diamo tutto, Signore, sì, tu ci guarisci, sì, ma poi il diavolo torna. E trova una casa bella, spazzata, adorna, e con sette spiriti peggiori, situazione peggio di prima. Vogliamo essere guariti adesso e tu ci guarirai anche senza opere, certo.
Amen.
Ma vogliamo mantenere questa guarigione, amen, dandoti il nostro cuore.
Amen.
E non dobbiamo essere grandi pastori, apostoli, profeti. No, è sufficiente che da piccolini, buona nulla, ti diamo il nostro cuore.
Amen.
Gloria a te, Signore. Ti benediciamo, ti amiamo.
Amen.
Signore, ti innalziamo sovranamente a te, Padre, nel nome di Gesù, perché amen, tu sei il Creatore, ci ha creato a tua immagine. Tu meriti.
Amen.
Gloria, Signore.
Amen. Grazie, Gesù.
Fratelli, vi dichiaro tutti guariti. Credete nella guarigione. Camminate nella guarigione spirituale e materiale. Andate avanti possedendo le cose che avete chiesto per fede.
Amen.
Che le vediate, che non le vediate. Avanti.
Amen.
Avanti.
Amen.
Avanti, soldati.
Amen.
Avanti, guerrieri.
Amen. Amen.
Combattiamo.
Amen.
Feriti, insanguinati.
Grazie, Signore.
Colpiti, ma non atterrati. Perseguitati, non abbandonati.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen.
Avanti, soldati di Gesù, avanti. Avanti, che il diavolo non può fare altro che scappare.
Amen.
Davanti a un branco di pazzi per Gesù.
Amen.
Amen. Forza, ragazzi, scaldiamoci.
Grazie, Gesù. Amen.
Avanti. Arrabbiamoci contro il diavolo.
In Jesus name.
Grazie, Gesù.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Grazie, Gesù, per i fratelli guariti.
Grazie,
Signore, per i fratelli che oggi sono guerrieri, soldati, che si arruolano nel tuo esercito. Non vogliono scappare con gli scappatori, vogliono avanzare con gli avanzanti, combattere con i combattenti. Nel nome di Gesù, diavolo, sotto i nostri piedi e chiudi la bocca, non puoi parlare. Ti proibisco di parlare a chiunque dei nostri fratellini. Non sei autorizzato, stai zitto. Nel nome di Gesù Cristo, sei diffidato,
amen,
non ti avvicinare. Fratelli, tenetelo lontano, la amen, spada sulla sua gola, i vostri occhi su Gesù, alleluia.
Amen.
Camminate guariti, sgranchitevi, muovete quelle ossa, quei muscoli che prima non potevate, nel nome di Gesù,
amen,
alleluia,
amen,
tutti guariti.
Amen.
Gloria a Dio. Angela, Dio ti benedica. Cosa facciamo?
Grazie anche a te, amen. Grazie. Prendiamo la Santa Cena.
La Santa Cena. Andiamo.
Gloria a Gesù.
Grazie, Deborah. E Gesù prese il pane e disse: questo è il mio
corpo.
E lo spezzò. Ecco, sto spezzando il corpo. Benedicilo, Signore, questo corpo, questo pane che era pane, ma che adesso è
corpo
di Cristo. Deborah, prendi e passa. Adriano, prendi,
grazie,
e passa. Alleluia, alleluia. Mangiamo la nostra guarigione. Prendiamo il pane della guarigione. Adesso, il corpo. E Gesù innalzò il calice e disse: questo è il sangue del nuovo patto. Gloria al Signore. Non nelle tavole di pietra, ma nel mio sangue, dice il Signore. Alleluia. Un patto basato non sulla legge dell'occhio per occhio, dente per dente, ma basato sulla mia legge dell'amore, dice il Signore. Sulla legge del mio sangue, sulla legge della mia croce, sulla legge dell'amore di Dio che Dio ha per voi attraverso di me, dice il Signore. E io vi ho raggiunti, vi ho salvato, e adesso andate avanti, dice Gesù, nelle tenebre con la torcia del Vangelo alta, benedicendo il Padre sempre, nel mio nome, dice Gesù. Alleluia.
Amen.
Prendiamo il sangue. Prendiamo adesso. Gloria, Signore. Benediciamo Gesù. Prendetene tutti. E mentre prendete, amate Gesù, adoratelo. Che il mondo adora se stesso. Noi adoriamo Gesù. Adoriamo il Padre. Che siamo fatti a sua somiglianza. Alleluia. E quando lodiamo e lo amiamo e ci amiamo e ubbidiamo, gli assomigliamo. Alleluia. Ma quando siamo egoisti e disubbidienti, assomigliamo a quell'altro. Noi vogliamo assomigliare a Gesù. Alleluia. Dio vi benedica, fratelli. E questa è la comunione.
Grazie, Signore.
Credo che con questo possiamo chiudere la... La messa è finita, o meglio cominciata. La messa non finisce, comincia con l'evangelizzazione.
Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie Signore.
Dio vi benedica, noi ci sentiremo settimana prossima in diretta e durante la settimana ci sentiremo in differita. Alleluia.
Grazie,
questa
Signore.
Settimana amiamoci, siamo una... un raggio di sole per quelli intorno a noi.
Amen.
Per tutti, quelli che ci amano e quelli che non ci amano. E a tutti sempre un'immagine di Gesù. Parola data con saggezza. Dio vi benedica.
Amen, anche amen. A te, amen. Grazie
nel
di
nome
tutto.
Di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Alleluia.
Amen. Vi amiamo, fratelli.
Alleluia. Andate in pace, in fede, in amore, in entusiasmo,
amen.
In evangelizzazione. Andate, dice Gesù, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Alleluia.
Grazie, Signore. Amen.
Domandati quante volte ti senti solo verso il cammino. Guardami, sono io che ti dono nuove forze per il tuo cammino. Ascoltami, quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo, cercami nella tua intimità, perché io ho cose grandi da donarti, perché io voglio vederti sempre tanto felice, perché io sono colui che ti ama, colui che ti dà forza, colui che ti vuole benedire. Questo sono io. Preparati, questo è il tempo di entrare nella mia presenza. Rialzati, sono io che sono qui con te per consolarti. Voglio farti tanto felice, felice.
ti vuole benedire. Questo cammino, preparati a incontrarmi.